Gli abbiamo chiesto di essere presenti, come facciamo ormai da diversi anni, perché questa può essere un'occasione reciprocamente utile da parte nostra per presentarvi le linee tematiche principali attorno alle quali stiamo costruendo il programma della prossima edizione, che abbiamo iniziato a comporre come sempre attraverso la appunto, costruzione del programma delle elezioni magistrali, ma voi sapete bene che tutti, direi, più o meno salvo poche eccezioni, avete già contribuito con i vostri progetti a qualche edizione passata. Sapete bene che il festival viaggia su due gambe, assolutamente entrambe con la stessa dignità, e la gamba filosofica e la gamba artistica, nel senso che il nostro pubblico spesso entra dentro i temi attraverso le proposte del programma creativo, e proprio per questo motivo è la caratteristica così distintiva del festival fin dalla prima edizione. È molto importante che si crei una sintonia, una sintonizzazione tra l'impianto delle lezioni e le proposte delle mostre, degli spettacoli, dei concerti, delle iniziative musicali o cinematografiche. Quindi appunto oggi io vorrei brevemente dirvi a che punto siamo nella costruzione dei nostri temi, e dopodiché a partire da oggi, diciamo così, o da domani, chi di voi è interessato a immaginare un progetto potrà fare. Noi saremo ovviamente sempre disponibili anche a uno scambio poi, insomma, singolo con voi per qualunque esigenza di approfondimento, però appunto intanto almeno dare il quadro complessivo. Sapete, noi organizziamo sempre il programma partendo dalla filosofia, diciamo, chiediamo alla filosofia, al dibattito filosofico, di dare un po' la linea. Di dare la linea, e su quello proviamo insieme a voi a costruire il programma creativo. Quest'anno il tema è verità, un tema impegnativo. Noi lo prendiamo, diciamo, due messaggi intendiamo dare fondamentali con questa edizione. Il primo è che verità è costitutivamente, diciamo così, una questione singolare e plurale. Tant'è vero che faccio subito una richiesta. Io probabilmente, un po' per abitudine linguistica, dirò spesso la verità. Allora voi tenete conto che quando dico la verità prendete che forse sono le verità, cioè l'idea che questo tema è appunto convenzionale, che verità è un grappolo di questioni. Noi non vogliamo proporre una lettura unica, monistica di quello che è il vero. L'altro messaggio, insomma, vedrete poi come proveremo ad articolarlo, è che c'è un terreno in cui, tuttavia, il tema di riconoscere cosa è vero o valido è fondamentale, e che è quello della sfera pubblica. Cioè ci sono tutta una serie di aspetti della sfera pubblica, della politica, della comunicazione, dove la questione della verità non è della verità anche, e di come la si riconosce non è assolutamente trascurabile. Quindi lì, lo scetticismo estremo forse non è tanto di casa. E, come sempre, noi ritagliamo il nostro tema, cerchiamo di asciugarlo, e quindi facciamo un'operazione ovviamente sempre selettiva, evidenziando alcuni nuclei, alcune piste di lavoro che ci sembrano più significative delle altre. E anche quest'anno abbiamo proceduto in questo modo. La prima pista la potremmo chiamare, la prima pista, cioè il primo nucleo di lezioni che proporremo nel programma filosofico, gli inviti sono in corso, quindi non vi dico chi saranno i relatori, perché molti non li sappiamo neanche noi ancora, però quello che conta sono i temi, sono i concetti. La prima pista la chiameremo forme della verità. E qui noi proveremo a dare soprattutto già un primo messaggio, che è questo. La verità è proprio costitutivamente una invenzione della cultura greca antica, questo lo sappiamo tutti, cioè c'è stato un momento nello sviluppo delle civiltà che si data grosso modo tra il VII e il V secolo, che gli specialisti chiamano il periodo assiale, durante il quale diverse civiltà, la greca, quella del vicino Oriente antico, la indiana con i Veda, la civiltà cinese, si sono trovate in una, diciamo, in un tornante di sviluppo istituzionale e sociale molto analogo e hanno preso delle strade completamente differenti. Noi proveremo a chiamare autori che ci raccontino queste strade differenti prese da quei mondi e di cui probabilmente sotto, diciamo, la cappa dell'occidentalizzazione imperante ancora si possono individuare le tracce, cioè quelle mosse culturali originali ancora hanno una loro rilevanza. E appunto la Grecia prende la strada socratica, prima sofistica e poi socratica e quindi platonica, cioè la strada della filosofia, la strada della verità intesa come argomentazione, come ricerca del significato, come quindi ricerca linguistica, abbandona, se prendiamo la questione, diciamo, etimologica della aletheia, no? Abbandona l'idea che la verità sia uno svelamento oracolare, quindi per un certo verso fuoriesce dal mito e entra dentro l'idea della elaborazione del pensiero critico. La verità di cui noi parliamo è in larga misura questa verità, ma quello che ci interesserà fare è proprio sottolineare come di per sé questa versione della verità sia un prodotto locale, diciamo così, un prodotto culturale, comunque storico, cioè non è affatto naturale, non è spontanea, è il portato della scelta insomma, comunque di un processo di trasformazione di una civiltà. La Cina sceglie una strada completamente diversa, ci sono molti autori, soprattutto nell'antropologia filosofica francese, sarà da lì che probabilmente pescheremo, che fanno vedere come appunto la Cina sceglie la strada della saggezza di contro a quella della sapienza, diciamo, o della conoscenza. Quindi non sceglie la strada della logica, del significato, non sceglie la strada socratica e attorno a questo, come dire, ordina anche in modo completamente differente la figura dell'intellettuale, del filosofo, del pensatore, la trasforma completamente. L'India sceglie, e sono tutte mosse che avvengono in questo periodo storico, la strada dell'azione rituale, la strada della ripetizione, la strada appunto del fatto sociale totale che è il rito, dove la comunità stabilisce i significati in modo appunto rituale, non logico. Noi proveremo appunto ad avere una sezione che ci mostri, questi tre esempi, o ce ne possono essere anche altri, che ci faccia vedere subito, in un senso così appunto comparativo, come diciamo, discutere di verità significa anche discutere di un portato che non era assolutamente necessario, è stata una contingenza storica che ci ha, una contingenza storica nel senso che una serie di fattori hanno dato luogo in Grecia a questa possibilità. E da questo proveremo anche a sondare alcune, questa è la parte diciamo più propriamente filosofica, teorica del programma, naturalmente avremo almeno 6, 7, 8 interventi su questo, perché come sempre abbiamo una parte più strettamente teoretica appunto. Proveremo a assaggiare alcune delle varianti di discorso sulla verità o sulle verità più significative e diffuse nel dibattito filosofico attuale, anche mostrando come da un lato permanga ancora forte diciamo una prospettiva mistica, all'etica, parmenidea appunto, su una verità monistica intesa davvero come un possesso accessibile e incontrovertibile, ma dall'altro anche faremo vedere la filosofia contemporanea ha preso molto congedo dal tema verità in tante sue diramazioni, diciamo riconoscendo che la verità in qualche modo è un errore, oppure che, come mostrano le scienze, si dà verità solo nel momento in cui quella teoria che è valida adesso può essere falsificabile. È proprio la sua fallibilità e falsificabilità che fa di una teoria vera. Nelle scienze questo è il meccanismo. E quindi da un certo punto di vista verità ed errore sono strettamente connesse, anzi non potrebbe esistere l'una se non esistesse la possibilità dell'altro. Noi proveremo moltissimo a segnalare questi intrecci così stretti. Quindi appunto proveremo a far vedere alcune delle teorie della verità più diffuse nel dibattito filosofico. Molte sostengono anche la verità è, come dire, del tutto marginale, per esempio linguisticamente è una caratteristica comune a determinate proposizioni, tipo oggi c'era il sole, William Shakespeare è nato nel dato anno, la Germania ha invaso il Belgio nell'estate del 1939, è una caratteristica comune di proposizioni linguistiche, ma come dire, non sposta il significato in modo forte. Quindi appunto in questa prima parte proveremo a mostrare che cosa è la verità per i principali orientamenti filosofici in campo attualmente. Quello che però ci interessa più di tutto, ed è il prosieguo della nostra proposta di programma, è segnalare come la verità sia per molti versi una pratica, sia una situazione che anche coinvolge gli individui, che coinvolge i soggetti. Quindi non è tanto un oggetto, ma è appunto una forma. Una delle pratiche di verità, che fra l'altro scalano in tanti diversi ambiti, sulla quale vorremmo provare a mettere a fuoco un po' di aspetti, è il tema della prova. Cioè la verità alla verità si arriva, non è un punto di partenza, alla verità si perviene attraverso un percorso, cioè che spesso viene presentato come un percorso di prova, ossia la verità deve essere in qualche modo argomentata, dimostrata, teorizzata, sostenuta. Il tema della prova è interessante perché coinvolge diversi contesti che si possono anche, proveremo a farlo qui, diciamo anche rispetto al programma creativo, forse ragionare per luoghi potrebbe essere uno spunto diciamo utile. Proveremo a ragionare per diversi contesti dentro i quali il tema della prova si pone. Uno è l'archivio. Diciamo la dimensione dell'archivio, perché qui c'è la questione, diciamo, della probatoria rispetto ai documenti, rispetto alle fonti. Noi avremo diverse lezioni, lo scenario, la premessa è che ovviamente le fonti sono mediazioni, vengono selezionate, sono spesso giacimenti, incompleti, sono frutto di operazioni, anche di scelte che sono compiute dai vincitori rispetto ai vinti, sono quindi assolutamente non neutre, sono una mediazione rispetto alla realtà, per esempio alla realtà storica, di cui si deve capire con attenzione qual è il vero significato. Cioè l'idea della fonte è connessa a una degli attributi che soprattutto nell'epoca moderna sono stati sempre messi accanto all'idea di verità, che è quella della certezza, cioè attraverso le fonti l'idea è quella che si possa accertare, questo vale nella storia, vale anche nel diritto, accertare per esempio i fatti, sono parole che sembrano così tanto semplici, invece noi vorremmo che alcuni dei nostri relatori, ce ne sono di grandissima levatura e ci sono anche posizioni evidentemente contrastanti e contrapposte, ci mostrassero come il tema dell'archivio, che sembra essere uno dei pantheon della verità di fatto, è invece estremamente complesso. Sia perché le discipline, la filologia, la ricerca storica, appunto, hanno una pluralità di orientamenti al loro interno, sia perché questo tipo di temi sono intrinsecamente politici. Esiste una politica della verità storica, una politica della memoria, di cui anche in tempi recenti, la recente legge per esempio polacca sui campi, mostra come questo sia un campo di battaglia, no? Ancora estremamente attuale. Cioè, rispetto alla questione delle fonti, qui è uno dei temi più delicati che vorremmo trattare. Evidentemente da un lato c'è l'idea che le fonti siano sempre appunto non neutre, siano selettive, siano in qualche misura sempre da possano essere sempre manipolabili, però c'è anche la questione che tempera questo scetticismo, che alla fine dobbiamo capire se non esistano esistono delle realtà, dei fenomeni, no? Della vita storica, la cui, come dire, che sono incontrovertibili. Noi sappiamo che rispetto per esempio al puro accadimento della Shoah ci sono posizioni sia accademiche sia di Stato, perché la legge polacca da un certo punto di vista questa indica che spingono verso la negazione. Allora la mappa dei negazionismi è come la questione delle verità di fatto, se presa in questo senso iperscettico, può sfociare nella legittimazione dei negazionismi, sarà uno degli argomenti che vogliamo assolutamente tracciare, perché appunto rispetto sulla questione dell'archivio e del suo fondamento si giocano anche queste battaglie che investono direttamente la sfera politica. Un altro luogo della verità come prova è il laboratorio, ossia è, diciamo, il comparto della scienza. Anche qui è un luogo dove evidentemente si è imposta l'idea della osservabilità, l'idea della sperimentabilità, ed è anche un luogo dove emerge la dimensione collaborativa del sapere e della costruzione del vero. E è anche un luogo dove emerge questa natura culturale, sociale, intersoggettiva di cosa è vero, perché noi sappiamo che le teorie scientifiche concorrono e poi storicamente si confutano e si impongono. Quindi il laboratorio è proprio uno dei luoghi dove da un lato emerge, tra l'altro, una delle, se prendiamo la parola, l'eteia, che è l'idea di questo svelamento, cioè il portare dall'invisibile al visibile. Il laboratorio è proprio uno dei luoghi dove questa accezione della verità è più evidente, no? Cioè il fatto che attraverso l'osservazione microscopica, insomma la scienza moderna moltissimo si è fondata su quest'idea di rendere visibile qualcosa che prima era invisibile. Quindi anche qui noi proveremo a mostrare come il tema della prova della verità nel laboratorio si articoli su dei piani molto, molto plurali e molto complessi. L'ultimo modulo in cui cercheremo di andare a vedere come si caratterizza l'idea della verità come prova è il tribunale, perché anche il tribunale ha una, evidentemente ha una, come dire, idea della prova tutta particolare. La verità giudiziaria appunto è profondamente convenzionale. Ci sono autori che ci dicono che il diritto è, non ha nulla a che vedere con la verità, per esempio uno di sostenitori di questa tesi, che è qualcuno che è già venuto varie volte da noi al festival, Natalino Mirti, ha proprio questa idea, è un'idea profondamente nichilistica, cioè il diritto sono solo norme sulle quali ci si accorda senza alcun tipo di fondamento, cioè senza nessuna base nella natura, sono pure convenzioni. Naturalmente questo pone il problema di quale sia il rapporto di queste convenzioni giuridiche con il potere e come si faccia argine alla discrezionalità del potere rispetto a questo. Quindi nel tribunale noi proveremo per esempio a guardare anche alcuni casi emblematici di, anche proprio di processi che hanno avuto delle caratteristiche di novità assoluta. Uno, ma ce ne possono essere altri, è Norimberga. Norimberga è stata una prima volta da tanti punti di vista, non solo perché per la prima volta i vincitori di un conflitto hanno in un tribunale giudicato gli sconfitti, ma anche per un'altra ragione, magari più marginale, ma che a noi interessa parecchio, che è quella che è il primo processo della storia in cui sono state ammesse come prove dei filmati, degli audiovisivi, con la convinzione che l'audiovisivo fosse oggettivo, registrasse la realtà e quindi fosse appunto una prova incontrovertibile. Peccato che invece gli audiovisivi siano proprio il documento su cui più insistono i negazionisti per sostenere le loro tesi, cioè per dire sono tutte semplicemente delle messe in scena degli alleati che hanno manipolato, hanno, come dire, con degli attori, no? Questo è ovviamente assurdo, però che hanno una circolazione, ripeto, scientifica, politica e, anticipo qualcosa, nel nostro mondo una circolazione soprattutto digitale, no? Perché questo tipo di idee, di tesi, circolano fuori dagli ambienti accademici che si sono un po' sanificati, insomma, che si debba dire così, rispetto a certo tipo di interpretazioni, mentre invece il web ne è pieno. Allora appunto, terzo luogo dove andiamo a guardare l'incidenza della prova è il tribunale. Avete, insomma, forse già capito che già qui per diversi aspetti si va verso la politica e il rapporto tra verità e politica è uno degli elementi su cui forse è il cuore del nostro programma. Quindi questa è una terza pista, se la prima erano le forme della verità, se la seconda è il tema della prova tra archivi, laboratori e tribunali, la quarta è direttamente il rapporto tra la verità e la politica. Qui lo potremmo, diciamo, suddividere in due piani. Il primo piano, anche questo è generale, e riguarda un grande passaggio, almeno diciamo l'esigenza di un passaggio che è stata posta a partire da, insomma, che caratterizza, diciamo, l'epoca moderna, no? Cioè l'idea che il rapporto tra verità e politica sia quello del passaggio progressivo dall'opacità alla trasparenza. Cioè, se pensiamo a Machiavelli, no? La ragione di Stato, cioè la politica è un arcano, è un segreto, si fa nello studiologo, si fa con dei consigli privati, si fa verso i sudditi, si fa macchinando negli appartamenti privati del principe, in modo assolutamente come dire, rischioso e appunto opaco. La politica non si vede, la politica è inattingibile. Ecco, la modernità, insomma tutta la storia illuministica delle rivoluzioni ci dice invece che il potere deve diventare o dovrebbe diventare o comunque diciamo si deve chiedere al potere di diventare trasparente, no? Glasnost, abbiamo il palazzo del potere, dovrebbe essere di cristallo, dovrebbe essere sempre visibile, il potere deve essere continuamente, oggi si dice, no, accountable, quindi bisogna sapere cosa sta facendo, quindi deve essere sempre alla portata dei cittadini. E oggi ci sono delle istanze teoriche che arrivano perfino a dire, e il tema è molto, molto serio, aveva cominciato a, diciamo, a porre Rodotà. E poi diciamo, adesso ci sono autori che lo stanno seguendo, perché si arriva perfino a dire che la verità è un diritto di cittadinanza, che insomma è un'affermazione molto forte, soprattutto perché come abbiamo visto che quale sia l'effettivo significato della verità è tutto. Però appunto ci sono autori che pongono l'accesso alla verità, l'accesso alle informazioni, la possibilità di avere delle autorità che vengono chiamate come insomma, vabbè, autorità aletiche, cioè autorità, per esempio autorità sanitarie, autorità giudiziarie, che abbiano un accreditamento tale per cui le informazioni che esse forniscono siano, come dire, già accreditate della loro validità. L'idea è il diciamo, l'orizzonte di una società aperta e democratica, di uno Stato di diritto pienamente compiuto, dovrebbe essere quello in cui i cittadini sanno che ci sono dei soggetti che forniscono informazioni la cui validità, coerenza, verità è verificata a monte, diciamo così. Allora, questo è un aspetto controverso, perché ci sono naturalmente chi lo sostiene, chi non lo sostiene, però in quest'idea del passaggio dall'opaco al trasparente si vede una caratteristica di quella che è la verità della sfera pubblica e un, diciamo, per il nostro mondo. Chiaramente nelle pieghe dell'opaco ci sono tante cose molto interessanti, anche credo da un punto di vista artistico, da un punto di vista performativo, letterario, perché l'opaco cosa significava? L'opaco significava il segreto, significava le spie, per esempio, lo spionaggio, no? Letteratura e cinema si sono nutrite di spionaggio, di spy stories, e diciamo così i gestori dell'opacità del potere. Non solo nei regimi totalitari, non solo la polizia politica dei romanzi di Kundera, per dire, ma appunto l'idea della spia, la controinformazione, sono tutte, come dire, aspetti che erano caratteristiche di questo potere, di spia. Quindi noi proveremo a far vedere che, insomma, siamo ancora in questo guado, in un guado in cui la politica ancora ovviamente mente, evidentemente, ma non solo dal punto di vista puritano, no? Di chiedere ai singoli, al singolo individuo di dire la verità e di essere sincero. C'è un tema molto serio di appunto che tipo di verità sia quella che si può dire nella sfera pubblica. Per esempio c'è anche un tema di responsabilità rispetto a questo. Facciamo il caso di una crisi ambientale, no? Su questo c'è tanto lavoro. Quali informazioni devono essere trasmesse all'opinione pubblica? C'è una questione di trasparenza sicuramente, ma c'è anche una questione di calmierare l'allarme sociale, cioè l'autorità che fa la legge e che quindi stabilisce un po' la verità, è sempre presa dentro questo meccanismo, per cui l'idea che il segreto, l'idea del segreto, della riservatezza, da un certo punto di vista noi sappiamo che è ineliminabile. Allora proveremo a vedere con alcuni dei nostri relatori come si pone, che tipo di dilemmi quantomeno pone questa configurazione. Poi c'è un piano che è quello del nostro mondo, del mondo proprio nostro, impresa diretta, cioè questi temi appunto sono di lunga durata, però c'è un quarto, se abbiamo detto archivio, laboratorio e come si chiama, il tribunale, c'è un quarto luogo, no, dove soprattutto la questione della trasparenza è cruciale, che è il web, che è la rete, cioè è il luogo dove le potenzialità di trasparenza sono massime, no? Forse le più grandi mai avute nella storia. Ecco, e dove però l'opacità ancora è estremamente presente. Oggi si parla moltissimo, qui diciamo arriviamo a, dobbiamo arrivare a porre il rapporto tra la politica e la verità politica e la comunicazione, diciamo così. Oggi si parla moltissimo ovviamente di fake news, di false notizie. È ovvio che le false notizie sempre sono esistite, i poteri sempre hanno messo in circolazione idee, controinformazione, non è una novità. Oggi ovviamente è su una scala molto più vasta, perché come in tanti altri campi questo tipo di esperienza investe direttamente, quotidianamente, tutti noi, tutti i cittadini, in modo crescente. Quindi qui proveremo a capire, cercheremo di capire appunto come anche il web sia caratterizzato da questo pendolo. Da un lato possibilità massima di accesso all'informazione, al punto che e quindi accesso alle fonti, accesso alle conoscenze, accesso ai libri, accesso alle immagini, in un modo diretto, libero, e dall'altra però è uno dei terreni dove in modo più appunto pervasivo si realizza la circolazione di false notizie, di diffamazioni. Questo avviene nei siti, avviene adesso soprattutto nei social media, dove il pregiudizio trova un'occasione di polarizzazione estrema, perché molto spesso la lingua stessa che si usa sul web è una lingua divisiva, una lingua che polarizza. E quindi insomma proveremo a vedere come questo tema fake news, post verità, anche nel mondo del web, insomma nel mondo digitale, nell'esperienza che noi facciamo tutti i giorni, no? Di relazione, di accesso, abbia queste caratteristiche, diciamo così, in chiaroscuro, con l'idea però che appunto quello sia uno dei luoghi in cui bisogna mettersi assolutamente nella condizione di poter discernere. Poi le posizioni sono sempre contrastanti, ma noi sappiamo che deve esistere una società, diciamo, pluralista, democratica, deve essere in grado di avere dei criteri, anche tenendo fermo che la verità è una convenzione, deve avere dei criteri per cui ha un'opinione più articolata, più argomentata, più sostenuta dalla, diciamo, evidenza scientifica, è vera, mentre un'opinione non sostenuta da tutti questi criteri che si sono detti, per quanto diffusa, non è vera, cioè non sono i like, non è il consenso. In questo senso, diciamo così, la verità non è democratica, perché non è il consenso che la stabilisce tale, no? Quindi il mondo di internet pone una sfida immensa, perché da una parte pone una possibilità, dall'altra pone appunto l'esigenza di esercitare una responsabilità ancora più grande di quanto non sia stato fatto in passato, e su questo la filosofia politica ha molto da fare, diciamo può fare anche più di quello che sta facendo, e noi proveremo a far vedere come ci siano però autori che insomma hanno delle proposte valide da questo punto di vista. Si è detto verità, come si costituisce una cosa che, su cui noi lavoreremo moltissimo, che è l'altro grande polmone del programma. Non c'è verità senza falsità, il falso è molto più divertente del vero, naturalmente, la menzogna, la falsità, la falsificazione, la finzione. Noi, il fatto stesso che utilizziamo la mediazione linguistica fa sì che evidentemente la lingua è una delle istituzioni più bugiarde, quantomeno è fittizia di per sé, quindi il tema della finzione non lo possiamo eludere, no? Da questo punto di vista. Non solo perché c'è una, diciamo così, c'è un aspetto creativo del falso, artisticamente, i falsi d'autore, ma c'è proprio l'idea che il falso sia una componente della verità. Da tanti punti di vista, noi cercheremo di far vedere diversi aspetti di questo. Cioè, c'è un aspetto creativo e produttivo della menzogna, della bugia. Per esempio, ce n'è uno che insomma vorremmo segnalare, perché è extra filosofico, è evoluzionistico, no? Cioè la menzogna, che alla fine è qualcosa che accomuna tutte le specie, non è solo umano, è il primo gesto mimetico evoluzionisticamente, è il gesto della preda che si acquatta, fa finta di essere quello che non è, si nasconde per sfuggire al cacciatore. Quindi il primo gesto mimetico, quindi da un certo punto di vista la prima menzogna, è appunto emancipativa, è per salvare la pelle, no? Quindi è, come dire, ha un significato estremamente positivo. E da questa constatazione evoluzionistica però ne discendono mille altre. Pensiamo al fatto che appunto ci sono tutta una serie di zone in cui prevale, diciamo, zone o fasi, no? Le bugie dei bambini sono una delle, evidentemente, delle primissime, dei primi modi con i quali si crea il distanziamento dal mondo, nel quale si crea la propria identità, si impara la relazione, c'è poco da fare, è così, e su questo proveremo a fare qualcosa. Ci sono zone che sfuggono alla coscienza, e non è solo il sogno, che è evidentemente qualcosa che il cui statuto di verità non ha nulla a che fare con quello che si è detto finora, l'osservazione, la prova, è qualcosa di assolutamente altro da tutto questo, che però è essenziale nella costruzione di quello che noi siamo. Però appunto non è solo bugie o sogno, c'è un tema che riguarda anche le neuroscienze, ci sono evidentemente i falsi ricordi, questo è molto significativo per la psicologia della testimonianza, anche in tribunale è ovvio che la memoria ha tutti dei buchi, degli slabbramenti, confonde i piani, ma il cervello stesso produce talvolta dei ricordi che non è che sono falsi solo perché si confondono degli avvenimenti, ma proprio sono totalmente, come dire, non hanno nessun riferimento con la realtà vissuta, sono prodotti in modo del tutto autonomo. C'è una grande esperienza di messa in cortocircuito dei rapporti tra il vero e il falso, che è stata studiata tantissimo dall'antropologia, dalla storia delle religioni, che è l'esperienza, per esempio, delle possessioni, i viaggi extracorporei, le visioni oracolari o sciamaniche, tutto quello che, come dire, ha, tra l'altro, costeggia con le esperienze allucinatorie, dove appunto l'illusione, illusione ottica, illusione dei sensi, o illusione della mente, anche su questo, evidentemente le arti visive, su tutto quello che è ottico, illusorio, hanno dato dei contributi enormi, ma noi proveremo anche nel programma filosofico a segnalare che questi aspetti sono assolutamente cruciali, no? D'altronde lo faremo anche attraverso il ricorso alle neuroscienze che insomma fanno cose molto avanzate su questi piani, ma d'altronde cioè, diciamo così, il fondatore della filosofia moderna, Cartesio, è evidente che diciamo, l'idea che la realtà possa essere un inganno non solo dei sensi, ma della mente stessa, no? Il genio maligno, quindi non è solo l'illusione sensoriale per cui ci sembra che il sole, che sia la terra che il sole che gira attorno al sole, ma non è solo l'inganno dei sensi, ma è l'inganno della stessa mente, cioè che l'idea fondamentale è che la realtà in quanto tale possa essere tutta un contenuto che è stato, come dire, che è appunto un brutto scherzo che ci è stato giocato da un qualche soggetto completamente esterno. Quindi su questo illusioni, false percezioni, falsi ricordi, allucinazioni, possessioni, naturali, indotte, neurologiche, culturali, su questo cercheremo di fare molto, perché appunto pensiamo anche alle grandi esperienze della mistica, no? Le esperienze della mistica sono tutte in questa direttrice, hanno tutte questa matrice di fuoriuscita da sé, di fuoriuscita da sé. Sul tema della bugia, della menzogna, ci sono tutta una serie di figure emblematiche anche della tradizione occidentale, da Ulisse. Ulisse è interessante perché, ad esempio, nell'epica, cioè nell'epica omerica, è proprio il venditore strategico, cioè quello che dice le menzogne, ma le dice a fin di bene, diciamo così, per salvare i propri compagni, per far vincere una guerra alla sua città. Quindi l'inganno è sempre metico, no? O strategico, è sempre positivo. In realtà c'è tutto un filone di lettura della figura di Ulisse, qui cercheremo di avere insomma, il migliore degli studiosi proprio della storia della ricezione di Odisseo nella cultura occidentale, che ha lavorato molto proprio per far vedere questi spostamenti. Già a partire dalla tragedia greca c'è tutta un'altra lettura che dice Ulisse era semplicemente uno di cui non fidarsi, perché lui ti diceva proprio le bugie, cioè uno che ti frega, cioè non è solo che ha, come dire, messo la sua astuzia al servizio di una valenza positiva, ma proprio l'astuzia è qualcosa che insomma bisogna guardarsene. Quindi ci sono tante diverse interpretazioni possibili. L'altra figura, un'altra delle varie figure centrali nella storia, diciamo, della menzogna, della bugia e del suo significato culturale, è ovviamente Pinocchio, sul quale anche naturalmente potrà. Dove non c'è solo l'idea che è disubbidiente, che la bugia è eversiva, perché in realtà c'è tutto anche lì una lettura creativa, in fondo dire bugie appunto è qualcosa che certo ti mette nei guai, ma viceversa anche ti può far crescere o ti può proteggere, diciamo così. Noi non è che vogliamo fare l'apologia della menzogna, però vorremmo provare a dire che dire la verità, adesso dopo scusate chiudo perché sono stato anche già troppo lungo, dire la verità ci possa sembrare. Un'altra figura che viene dalla letteratura, ma che ha avuto tante diramazioni in tutti i campi dell'arte, che può essere assolutamente cruciale, è ovviamente Alice. Alice è tutta una fiaba dell'illusione ottica, del paradosso. Il paradosso è uno dei, che d'altronde era la tecnica argomentativa degli scettici antichi, era quella del paradosso, che è appunto l'idea del, diciamo, il contrario dell'opinione ricevuta. Quindi, siccome la filosofia di cui si parlava, quando ha costituito la sua idea di verità, l'ha costituita in opposizione all'opinione, alla credenza, alla pistis, no? Pistis tra l'altro significa sia credenza che fiducia. Allora qui, rispetto al rapporto tra verità e democrazia, l'altra grande questione è questa. In democrazia bisogna che le opinioni siano plurali e tutte legittimate, proprio perché c'è questa dimensione fiduciaria e quindi non ci può essere una verità unica, ufficiale, di Stato, totalitaria, quella della politica opaca, della politica, della propaganda, altro termine che mi sono scordato di dire prima, o della ideologia. La politica opaca è quella che costruisce, fabbrica una verità unica, che si chiami segreto di Stato, ragione di Stato, propaganda o ideologia. Propaganda è un tema molto significativo anche, evidentemente, perché la propaganda si nutre di iconografia, per esempio, no? Quindi anche artisticamente è molto, molto valido comunicativamente. Ecco, dicevo, Pinocchio, Alice, sono tutte figure della menzogna, della bugia, della falsificazione, che per noi saranno rilevanti. Ultima scena, qui brevemente, anche qui, sempre se lo prendiamo come luogo, ma qui più che altro come pratica, una delle pratiche, dicevamo, dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, è il tema della confessione. Confessare è uno degli atti di veridicità fondamentali, con una radice evidentemente religiosa e teologica forte, ma che si esprime in tante scene differenti, perché evidentemente c'è una scena, diciamo, di confessione tutta moderna, che è la scena psicanalitica, no? D'altronde, appunto, in qualche modo è il luogo in cui si cerca di rendere trasparente quell'opaco costitutivo della nostra personalità che è l'inconscio. Quella, la pratica clinica, la pratica psicanalitica è uno dei sistemi, degli scenari di confessione più moderni, ma c'è appunto anche invece una lunga storia della confessione, che è una storia istituzionale, una storia sacramentaria, una storia liturgica, con tantissimo repertorio iconografico, che ha un ruolo molto importante nella storia, diciamo, della filosofia, per come la intendiamo noi, cioè l'antropologia filosofica, è fondamentale, perché la pratica della confessione è possibile solo nel momento in cui avviene come evento della coscienza. La confessione non è pensabile, in Grecia non c'era confessione in nessun senso del termine, i greci non avevano questo tipo di, cioè, come dire, costruivano questa esigenza culturale molto totalmente differente. Quindi si può immaginare un regime della confessione solo nel momento in cui si immagina un regime della coscienza, evidentemente, no? Quindi qui ci sono tante implicazioni, e ci sono anche delle implicazioni, e chiudo su questo, delle implicazioni di nuovo politiche molto molto, insomma, drammatiche anche, perché la confessione è qualcosa di spontaneo, ma nella storia delle istituzioni politiche, giudiziarie, religiose, è stata anche qualcosa che veniva estorto. E quindi sul, diciamo, valore di verità delle confessioni estorte capitolo è molto lungo, ci si ricollega anche a quello che si diceva prima rispetto all'esperienza allucinatoria, all'esperienza della possessione, all'esperienza dell'esperienza mistica, perché evidentemente per chi fa quell'esperienza c'è un significato di verità alle esperienze cosiddette di stregoneria, no? È evidente che nell'esperienza di chi partecipa a un certo tipo di rito c'è una verità, ma nel momento in cui questa diventa racconto dentro il contesto di un tribunale e quel valore di verità si perde, resta solo, diciamo, non so se siete d'accordo, resta solo la violenza delle estorsioni. Ora, questo tema qua non è affatto un tema accademico, perché noi sappiamo, e su questo ci sono, c'è soprattutto una filosofa italiana molto importante che ha scritto proprio l'anno scorso un libro importante, sappiamo che la pratica della tortura non solo è in grande aumento, ma è in grande aumento di legittimazione politica, e non solo negli Stati Uniti. Non solo negli Stati Canaglia, anche negli Stati Uniti, e evidentemente, e quindi il tema della confessione ha una drammaticità politica enorme. Quindi su questo anche noi proveremo a fare il punto, diciamo, come sempre facciamo, non diamo risposte, insomma, cercheremo di avere gli autori migliori, più validi. Perché ci facciano il punto, poi sarà uno di noi che trarrà, diciamo, il suo consiglio. Io mi fermo qua, questa è un po' l'articolazione complessiva che proveremo a dare al programma. Ripeto, non so se avete già qualche richiesta, qualche idea. Sapete, credo, complessivamente come funziona la modalità di collaborazione. Noi da oggi in poi siamo in grado di recepire i vostri progetti e con grande interesse vi aspettiamo. Qualche spunto forse già è venuto, e naturalmente però con ciascuno di voi la porta è sempre aperta per anche proseguire magari lo scambio in modo più singolo, se avete idee, anche solo magari allo stato insomma più, diciamo, di, appunto, di spunto, naturalmente massima disponibilità per discutere, per cercare di sintonizzarle al meglio rispetto a quello che faremo nel programma filosofico generale, insomma.